Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Perché soffre un bambino? Ma non so, è un mistero per me. Soltanto mi dà qualcosa di luce, non alla mente, all'anima. Gesù a Getsemani, Padre, questo calice no, ma si faccia la tua volontà. Si affida alla volontà del Padre. Gesù sa che non finisce tutto con la morte o con l'angoscia. E l'ultima parola, la croce, Padre, nelle tue mani mi affido. E muoio così. Affidarsi a Dio, che cammina con me, che cammina con il mio popolo, che cammina con la Chiesa. E questo è un atto di fede. Io mi affido, non so perché accade questo, ma io mi affido. Tu saprai perché.
Cari amici, ben trovati. Affidarsi a Dio anche nei momenti più oscuri, perché il Signore non delude mai. Sono queste le riflessioni di Papa Francesco in apertura del programma, riflessioni che il Santo Padre ha pronunciato durante la meditazione mattutina nella cappella della Domus Santa Marta il 14 marzo scorso. Non si può spiegare la sofferenza di un bambino, il male è nel mondo. Gesù, continua Papa Francesco, si affida alla volontà del Padre. Gesù sa che non finisce tutto con la morte o con l'angoscia. E l'ultima parola dalla croce è: Padre, nelle tue mani io mi affido. Pagine, fogli, parole, oggi si lascia guidare dalla parola affidarsi. Buon ascolto da Alessandra Petitta. Affidarsi alla volontà del Padre è difficile quando ci si trova di fronte al male, alla morte, alla disperazione, quando non si trova una giustificazione alle tante valli oscure del nostro tempo. La tragedia dei profughi che coinvolge tanti, troppi bambini, le morti innocenti della terra dei fuochi, ma anche le solitudini esistenziali di tanti giovani, gli emarginati della cosiddetta società civile. Sono solo alcune delle vie crucis e dei calvari di oggi. In collegamento telefonico c'è Don Marco Pozza, sacerdote, teologo, scrittore, cappellano del carcere di massima sicurezza a Due Palazzi di Padova. Ben trovato.
Buongiorno a lei e buongiorno anche a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno Don Marco, lei ha da poco pubblicato un libro, L'agguato di Dio, per Edizioni San Paolo. È successivo ad un altro volume, L'imbarazzo di Dio, e in questi due libri lei racconta la vita del Nazareno attraverso la via, la chiave di lettura della sorpresa, dello stupore, dell'affidarsi a Dio anche se non se ne conoscono i progetti che lui ha per ognuno di noi, come se non si potesse far altro. Ecco, un arrendersi ad un agguato, come lo definisce lei?
Ma diciamo che in linea con la trasmissione di questa mattina, penso che il verbo affidare sia un po' il fil rouge che unisce anche un po' tutte queste mie riflessioni, unisce il concetto dell'imbarazzo che provoca Dio nella mia vita quando mi lascio incontrare da Lui, e unisce anche il grande tema, per me sconvolgente, il tema dell'agguato di Dio, che non è di Don Marco, è un'immagine bellissima che usava François Mauriac nella sua Vita di Gesù. L'agguato, l'imbarazzo, la sorpresa, la verità, sono parole che a me servono tantissimo perché mi permettono di tentare di dare un limite, di dare una forma a quel qualcosa che perché amore non ha una forma. L'imbarazzo, l'agguato, la sorpresa, è difficile definire che cosa sono. È più facile dire che sono delle percezioni, sono delle emozioni che uno prova quando si imbatte in una pagina di Vangelo, quando si imbatte nell'incontro con Cristo, quando deve fare i conti con la vita di tutti i giorni. Ecco dunque che il grande tema dell'affidamento è sottostante a queste riflessioni. A me colpiva sempre tantissimo il grande capovolgimento che la teologia racconta in questo ultimo secolo, ma che è sottostante come un fiume carsico anche a tutto il linguaggio dei Vangeli. Ed è un principio molto semplice che mi ha sempre affascinato. E dice così, no? Cioè, mentre nel modo di ragionare quotidiano dell'uomo, no, si cerca di capire una cosa e dopo che si è capita si decide se amarla oppure no, il cristianesimo opera un ribaltamento completo di prospettiva. Cioè il cristianesimo è come se ti dicesse: se tu vuoi capire una cosa, prima la devi amare. E questo qua è probabilmente anche la chiave di lettura, non solo che cerco di usare nelle mie riflessioni, ma penso che sia anche la chiave di lettura del pontificato che stiamo vivendo di Papa Francesco, che è in perfetta continuità con il pontificato anche di Benedetto XVI, ovvero sia un pontificato che mette al centro il Vangelo, la figura di Gesù Cristo, che ti invita a fare lo sforzo di amare la realtà, di amare la ferialità, di amare la vita di tutti i giorni. Poi vuoi cercare di capire come dentro a questa vita di tutti i giorni ci sta anche una presenza di Dio. Altrimenti diventa difficile capire perché l'uomo dovrebbe amare certi passaggi faticosi della sua vita, come l'uomo potrebbe innamorarsi di un Dio che permette che nella storia sia all'opera anche la presenza di Satana, come si potrebbe fare ad innamorarsi di un Dio fino a sfidare il martirio. In questi giorni ricordiamo per esempio l'anniversario della morte di Don Peppino Diana, questo parroco ammazzato dalla camorra. Rimarrebbe da spiegare come si può arrivare a sfidare il martirio se non avessimo incontrato un qualcuno che ci ha insegnato che prima della comprensione è necessario usare il linguaggio dell'amore. Ecco, in questo senso questi termini non sono una ricerca spasmodica di stupire il lettore, ma sono semplicemente il dare voce ad un qualcosa che per natura è difficilissimo da decifrare, è più un qualcosa che tu percepisci. Il cristianesimo, in fin dei conti, lo diceva Papa Ratzinger, dice: non nasce da una teoria, nasce da un incontro, e l'incontro è più un dialogo che un monologo, ma quando si dialoga è difficile metterci, no, una geometria, metterci un punto fisso dentro ad un racconto.
Don Marco, il Dio dei cristiani è un Dio quindi che sorprende, che è in attesa, che ci aspetta al varco. E lei ne scrive e ne parla anche attraverso la sua esperienza personale, perché essere cappellano di un carcere di massima sicurezza vuol dire confrontarsi ogni giorno con persone che hanno ceduto al peccato, ai reati più gravi, e spesso ci si chiede: ma dov'era Dio in quel momento, perché ha permesso tutto questo? Quindi la sua missione dietro le sbarre non è facile. Ecco, lei a chi si affida?
Diciamo che non è una missione facile, però mi sto rendendo conto che probabilmente è il punto di osservazione dal quale capire meglio che cosa significa che la libertà dell'uomo è il campo di battaglia in cui ogni mattina Satana sfida il Signore e di conseguenza la fede sfida la menzogna. È difficilissimo, lo diceva anche Calvino, no? Lavorare nell'inferno senza correre il rischio di diventare anche tu inferno, e c'è un solo modo per entrarci dentro e nell'inferno non diventarlo, ed è entrarci dentro con lo sguardo di Cristo, quello che accennavamo prima, cercare non di voler capire che cosa una persona ha compiuto, ma cercare di amare quella persona per riuscire poi un giorno a capire le motivazioni che hanno portato una persona a fare questo. E in questo senso penso di non dire nulla che sfiori le eresie, ma c'è un principio che a me piace tantissimo, ed è il principio che è stato scritto, è stato vissuto da un santo laico, potremmo definirlo, come il giudice Paolo Borsellino, quando in una delle ultime confidenze che lui ha fatto alla moglie Agnese qualche giorno prima che la mafia ne cancellasse le sue tracce su questa terra, ha confidato una frase bellissima. Diceva: sai Agnese, quando sono arrivato a Palermo, questa città non mi piaceva. Ho imparato ad amarla perché sognavo di trasformarla. E penso che questo, per chi lavora dentro all'inferno, sia veramente un passepartout meraviglioso, perché questo ci obbliga a fare che cosa? Ci obbliga a condannare l'errore, però cercare di fare il massimo possibile per salvare chi ha sbagliato. Io il male non lo amo, io la gente che ha sbagliato non la amo. ma se non riesco ad amarla, difficilmente riuscirei anche a tentare di trasformarla. Ecco, allora che dentro ad una terra dove i figli del bene sono inevitabilmente legati con i figli del male, entrarsi con questo sguardo permette di scoprire che la libertà dell'uomo, di fronte alla libertà dell'uomo, come dice Papa Ratzinger nel suo Gesù di Nazareth, creando la libertà, in un certo senso Dio ha deciso di dipendere dalla libertà dell'uomo, e quindi è un Dio che non mi spaventa, no, per il fatto che permette il male, ma è un Dio che mi stupisce perché anche di fronte all'uomo che rinnega il suo amore, è un Dio che si mette in ginocchio e non scappa, rimane lì accovacciato ad aspettare che la creatura ritorni. E di queste pagine oggi, se permettete, la detenzione ne racconta tantissime.
Don Marco, è appena iniziata la Settimana Santa, ecco, qual è secondo lei lo stato d'animo migliore per viverla appieno?
Glielo dico con sincerità estrema, che può sfiorare anche l'arroganza. Io penso che oggi noi la cominciamo anche in carcere, nella parrocchia del carcere, la Settimana Santa, e la cominceremo nella maniera più bella. Oggi c'è il racconto della passione di nostro Signore Gesù Cristo scritto dall'Evangelista Luca. Noi sceglieremo in tutta questa settimana che la passione non va letta in forma breve, ma va letta in forma lunga. Perché noi, lavorando in carcere, lavorandoci con persone che hanno causato sofferenza e hanno subito la sofferenza, noi lo sappiamo che la sofferenza, qualunque nome essa abbia, non è mai in forma breve, la sofferenza è solamente in forma lunga. Ecco, io oggi condividerò con i miei parrocchiani un'espressione bellissima che racconta Santa Caterina da Siena nel suo dialogo con la Trinità, quando dice che appena Giuda ha tradito Cristo, Gesù ha fatto una confidenza a Santa Caterina e dice: sai Caterina, c'è una cosa che mi dispiace molto di più del tradimento di Giuda. Mi dispiace che Giuda abbia solo pensato che il suo errore potesse essere imperdonabile. E io di fronte ad un Dio così non riesco a non stupirmi al punto tale da dire: ok, lo seguiremo fin sul Calvario, perché da quella cima lì la prospettiva su Pasqua ha tutto un altro valore.
Grazie davvero Don Marco, io ringrazio Don Marco Pozza, ricordo il titolo del suo libro L'agguato di Dio per Edizioni San Paolo. Buona Settimana Santa.
Altrettanto a tutti i radioascoltatori.
Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su, era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero, la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli, 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 ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.
di non riuscire più a sentire niente. Il battito di un cuore dentro al petto, la passione che fa crescere un progetto, l'appetito, la sete, l'evoluzione in atto, l'energia che si scatena in un contatto. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo. E rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo. E rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. E mi fondo con il cielo e con il fango.
Ed era Fango di Jovanotti, la canzone che Lorenzo Cherubini ha dedicato al fratello Umberto, morto il 23 ottobre 2007 a causa di un tragico incidente aereo e a cui ha affidato le sue emozioni e i suoi sentimenti più profondi. Ed ora una segnalazione libraria.
Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri,
libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
I bambini sono il modello perfetto di affidamento incondizionato. Gesù spesso parla agli adulti prendendo come modello proprio i bambini. Perché i bambini si affidano ai genitori, non hanno timore, sono puri, sinceri, liberi. E i loro dubbi, i loro interrogativi, le loro domande sono sempre semplici ma molto profonde e importanti. È da poco uscito in libreria L'amore prima del mondo. Papa Francesco scrive ai bambini, un volume edito da Rizzoli nel quale Papa Francesco ha risposto alle domande scritte da bambini di tutti i continenti tra i 6 e i 13 anni. Che cosa faceva Dio prima di fare il mondo? Che cosa ne è dei nostri cari dopo la morte? Abbiamo davvero tutti, anche i malvagi, un angelo custode? Ecco, queste sono solo alcune delle domande contenute nelle lettere che i bambini hanno affidato al Santo Padre. E Padre Antonio Spadaro, direttore di La Civiltà Cattolica e curatore del libro, le ha presentate al Pontefice registrando le sue risposte. Don Antonio Spadaro è in collegamento telefonico con noi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno Don Antonio. Dunque, questo è il primo libro scritto da un papa per i bambini ed ha anche un format unico, no? Appunto questo dialogo. Come è nata l'idea del libro e perché un libro con i bambini?
L'idea è nata da una conversazione con alcuni gesuiti della Loyola Press di Chicago, quindi un gruppo di gesuiti americani, che in fondo avevano notato il grande feeling che c'è tra il Papa e i bambini. C'è una comunicazione diretta, senza frontiere, barriere. Il Papa con loro va al cuore. Allora ci siamo detti, perché non raccogliere alcune delle tante lettere che il Papa riceve e chiediamo al Papa di rispondere. Ho avuto l'occasione appunto di poter chiedere al Papa se aveva voglia di fare questo progetto, quindi di rispondere ai bambini. La sua risposta è stata immediatamente di sì. E da qui è partito questo progetto che ha coinvolto molte persone nel mondo, circa 30 tra gesuiti e collaboratori, e abbiamo raccolto circa 270 lettere e disegni, perché poi non sono soltanto lettere e domande ma anche disegni, e quindi da queste poi sono state selezionate da un gruppo di genitori, nonni, anche altri bambini, 30 lettere che sono state presentate al Papa.
Ecco, quindi in 8 settimane avete messo in piedi questo piccolo capolavoro. Hanno partecipato paesi anche dove ci sono situazioni difficili proprio sociali, penso alla Siria per esempio.
Sì, difatti questi bambini provengono da luoghi molto diversi, da grandi centri urbani come anche da campi profughi, come nel caso appunto della Siria, da paesi che il Papa ben conosce, l'Argentina ovviamente, ma anche la Cina, un paese che il Papa tanto ama. Quindi la grande sfida è stata dare uno sguardo mondiale e rappresentare in qualche modo tutti i bambini della Terra con le loro caratteristiche, le loro domande, le loro inquietudini.
Lei la scorsa estate, parliamo del 5 agosto del 2015, ha incontrato Papa Francesco e gli ha appunto fatto vedere le lettere con i disegni e ha praticamente registrato, giusto, le sue risposte.
Sì.
Ecco, come è andato quell'incontro e quali domande l'hanno colpita di più?
Ma devo dire, è stato un incontro molto bello, molto ricco. Il Papa si è divertito, ma è stata per lui un'occasione anche di riflettere a lungo. Ci sono delle domande che lo hanno colpito profondamente, alcune sulla sua vita personale, ma altre per esempio sul significato della vita, della morte, sul dolore. Un bambino ha chiesto: se tu potessi fare un miracolo, che cosa sarebbe, cosa faresti? E il Papa ha risposto riflettendo, ma con immediatezza e profondità: guarirei tutti i bambini del mondo, dicendo chiaramente che per lui il dolore dei bambini è un grande mistero, ma il suo desiderio appunto è di affidarsi al Signore, di affidare questa domanda, questo grido che lui avverte senza facili risposte al Signore.
Ecco, più volte nei Vangeli Gesù ricorda agli adulti di imitare, no, l'atteggiamento dei bambini, loro affidarsi alla volontà del Padre senza pregiudizi, senza preconcetti. Papa Francesco tiene molto in considerazione i bambini, è un rapporto appunto non mediato, molto diretto, e anche questo primo libro ne è la prova. Come vede appunto il rapporto del Papa con i bambini?
Il rapporto è appunto diretto, immediato. Il Papa ama parlare con i bambini perché in fondo riesce a dire cose profonde perché semplici. Noi a volte crediamo che le cose profonde siano complesse, mentre il Papa ha molto chiaro, l'ha sempre avuto anche nel suo ministero episcopale precedente a Buenos Aires, che in fondo la profondità sta nella semplicità. E la semplicità non è facile da raggiungere, quindi a volte noi crescendo continuiamo ad avere domande profonde, però siamo preoccupati da ciò che noi stessi possiamo pensare di noi o che gli altri possano pensare di noi. E quindi li mettiamo in un angolo della nostra anima. Invece i bambini hanno ancora questa freschezza di domanda incisiva. Le posso dire anche una cosa: durante l'incontro con i bambini del 22 febbraio, quando il Papa ha incontrato questi bambini, un bambino gli ha chiesto: ma Papa, tu ami Gesù? Una domanda che solo un bambino potrebbe fare, certo, a un pontefice. E il Papa ha preso molto seriamente questa domanda, ha riflettuto un istante e ha detto: io non lo so, ma quello che so è che lui ama me.
Ultima domanda, è un libro per bambini ma non solo. Qual è appunto il significato pastorale di questo libro?
Beh, il significato pastorale in realtà è ampio, perché è vero che è un libro di risposte a lettere di bambini, però alla fine le domande dei bambini sono le nostre. Io ricordo che sono appunto alcune di queste, almeno sono le stesse domande che io ponevo a mia mamma, per esempio, ma io penso questo riguardi tutti, valga per tutti, e sono quelle domande che ci portiamo dentro senza risposta. Allora è un libro per tutta la famiglia. L'ideale sarebbe che questo libro venisse letto dai bambini insieme ai genitori, e devo dire che forse i destinatari sono anche gli adulti, proprio perché grazie a questo libro potranno scoprire quelle domande che vivono profondamente nel loro cuore.
Don Antonio Spadaro, io la ringrazio davvero, e forse la Settimana Santa può essere l'occasione migliore per una lettura in famiglia di questo libro che, ricordo, L'amore prima del mondo, un volume edito da Rizzoli appena uscito. La ringrazio davvero e buona Settimana Santa.
Grazie anche a voi.
Cari amici, Pagine, Fogli, Parole è giunto al termine. Affidarsi era la nostra parola guida di oggi. Un saluto da Alessandra Petitta e buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia 105 FM. A presto.